Allora, prima di andare avanti, facciamo una piccola parentesi teorica sui sistemi, più che altro sulle caratteristiche dinamiche dei sistemi dotati di SCO e SCA. Più avanti, presumibilmente in una delle direzioni supplementari, vedremo anche in che modo realizzare, in maniera diciamo strutturalmente semplice, SCO anche estremamente complesse, quindi dotate per esempio di centinaia se non migliaia di scarti, con loop più o meno variegati e così via. Io ci sono diciamo, delle strutture molto semplici e quindi a questo punto non dovremo più avere difficoltà di fronte a nessun tipo di SCO. Noi finora abbiamo visto progetti legati a SCO di un tipo, diciamo così, lineare, in cui il passaggio dall'uno all'altro stato era del tutto più o meno incondizionato e comunque non c'erano lupi. Anche oggi vedremo esempi di questo genere, dopodiché vedremo qualche esempio di SCO specialmente più complesse. Non faremo, anche perché non abbiamo nessun esempio di progetti con SCO estremamente complessi, però voglio dire, nel caso in cui dovesse capitare, è raro, però a questo punto abbiamo le armi per batterlo, no? Avremo le armi per batterlo. Allora, SCO, sapete benissimo, è sicuramente una macchina sequenziale, no? Quindi possiamo usare il solito modello, registro di stato, ROM, quindi comprende tutti diciamo, i vari circuiti combinatori, stato futuro, stato presente, ingresso e uscita. Adesso è chiaro che se la nostra ROM, la nostra SCO è organizzata come macchina di Moore, no? O come macchina di Moore, nei due casi noi possiamo schematizzare ciò che accade sostanzialmente dentro la ROM. Allora, sicuramente indichiamo la dipendenza delle uscite di ROM dall'ingresso mediante eventi tratteggiati all'interno, questo ci aiuterà poi a vedere certe cose. Quindi sicuramente lo stato futuro, che la macchina sia di Moore, che la macchina sia di Moore, soprattutto dipende sicuramente dallo stato presente. Indichiamo questa dipendenza con la linea tratteggiata, cioè come se esistesse un conduttore. Chiaro che qui abbiamo un certo interno, no? Tra questo ingresso e questo uscito. Affinché la macchina non sia un puro contatore, no? Il suo stato futuro dovrà dipendere anche dall'ingresso. E se la macchina è di tipo Moore, l'uscita dipenderà soltanto dallo stato di Moore. Quindi vedete la differenza sostanzialmente tra, secondo diciamo, uno schema di questo tipo, secondo questo modello, tra una macchina di Moore e una macchina di Moore, è che in una macchina di Moore manca la dipendenza tra uscita e ingresso, mentre nella macchina di Moore avremo anche questa dipendenza. La nostra SCA tipicamente, siccome salvo casi estremamente semplici comprenderà registri, contatori e così via, anche la nostra SCA può essere modellata come una macchina sequenziale, quindi qualcosa di analogo. Adesso che cosa succede? Queste due macchine sono interconnesse tra loro, cioè devono interagire in qualche modo. In particolare, quelle che sono le uscite dalla SCO, dal sottosistema di controllo, diventano gli ingressi alla SCA, al sottosistema di calcolo. Ossia, in ogni momento, in ogni particolare stato di controllo, noi indichiamo alla parte di calcolo che cosa deve fare in quel momento. Quindi l'uscita da SCO diventa ingresso a SCA. Allo stesso modo, diciamo, i risultati di eventi calcoli, effettuati dalla SCA, devono poter interagire su quello che è il flusso di controllo del nostro circuito, del nostro sistema. In altri termini, quella che è uscita dallo SCA diventa ingresso al nostro scopo. Per distinguere, diciamo, affinché il tutto non sia perfettamente simmetrico, chiameremo le uscite da scuola, chiameremo tasse, ossia il compito, no? Che SCA deve eseguire. E ciò che SCA ritorna indietro, no? A SCO, affinché eventualmente cambi il flusso di controllo, chiameremo stato. Da distinguere da stato. Stato è questo, service è quest'altro. Quindi sostanzialmente SCO emette dei comandi, dei tasti verso SCA, la quale in risposta, no? A seconda dello status che restituisce indietro, la SCO a questo punto deciderà se prendere l'uno o l'altro ramo del flusso. Allora vediamo innanzitutto che cominciamo con l'asserire che le due macchine non possono entrambe essere di tipo MIDI. Che è importantissimo questo, però se il tipo MIDI esiste una connessione, diciamo così, logica, concettuale e quindi anche circuitale tra ingresso e uscita sulla ROM. E anche questo è il tipo MIDI, qui avremo delle interconnessioni anche qui fatte così. E vedete che esiste un loop combinatorio che è inammissibile, perché significa che il circuito non si porterà mai in uno stato stabile. Quindi dobbiamo assolutamente evitare di realizzare SCO e SCA entrambe con macchine tipo MIDI. Tipicamente, come vedremo, noi avremo una SCO di tipo Moore e una SCA di tipo MIDI. Quindi solitamente questo problema non ci tocca, però voglio dire, dobbiamo stare attenti. Come si risolve questo problema? Si risolve o facendo in modo che una delle due macchine o entrambe siano di tipo Moore. Già sappiamo come si fa a convertire una macchina di tipo MIDI in un equivalente di tipo Moore, per cui non è un problema difficile trasformare una almeno delle due in macchina di Moore. L'altra soluzione potrebbe essere quella di usare la cosiddetta macchina di MIDI ritardata, ossia piazzare quindi un registro bloccato sempre con lo stesso compito che governa tutto il sistema. E quindi vedete, a questo punto, salvo il fatto che il nostro task viene ritardato di un clock, ma di questo basta tenerne conto nel diagramma di stato di SCO, a questo punto abbiamo interrotto il loop, per cui possiamo avere, ma solo con questo accorgimento, possiamo avere entrambe le macchine di comitivo. Quindi la struttura di questo tipo si chiama macchina di MIDI ritardata o di MIDI, di layer MIDI. Il modello di questo genere ci consente anche di fare dei ragionamenti sulla massima velocità operativa raggiungibile dal sistema. Ciò per vedere un attimo questo registro, credo che poi la tecnica che usiamo può essere usata, può essere applicata non solo a due macchine di questo tipo, ma un numero qualunque di macchine variamente interconnesse tra loro. Per evitare il loop combinatorio, supponiamo che una delle due, per esempio SCO, sia di tipo 1. Allora, se il clock è lo stesso, come intenderemo sempre, salvo casi estremamente rari, non casi speciali, ad avere lo stesso blocco di sistema, a questo punto noi possiamo calcolare quella che è la massima frequenza operativa di tutto il sistema. In che modo? Chiaramente occorrerà fare in modo che la massima frequenza di blocco sia tale da consentire a tutti i segnali che viaggiano da un punto all'altro del sistema di attestare. Sostanzialmente si tratta di fare in modo che al momento dell'arrivo di un fronte attivo di clock, ciascuno di questi registri abbia il proprio ingresso valido e stabile. Bene, a questo punto si vanno a vedere tutte le possibili tratte tra una uscita di registro, tra ogni uscita di registro e ogni ingresso di registro. Per ciascuna di queste tratte si calcola il ritardo totale di propagazione, dopodiché il massimo tra questi ritardi totali di propagazione diventa il minimo periodo del nostro clock. Esempio: da questa uscita a questa uscita, quali sono i tempi che interessano? Intanto il tempo di commutazione del registro. Diciamo, l'origine di questi nostri tempi è calcolata sempre a partire dal fronte di blocco. Quindi avremo un tempo di commutazione che si chiama direct. No? Dopodiché, lungo questa tratta, cosa abbiamo? Oltre al tempo di commutazione del registro, abbiamo il tempo di propagazione attraverso la ROM. O in vari circuiti, io sto vedendo come ROM tutti i possibili circuiti combinatori che posso avere nel sistema. Chiaramente un modello valido, qualunque siano e comunque complessi siano i circuiti combinatori che ci troviamo poi realmente. Quindi avremo un tempo di ROM e nel caso in cui questi siano circuiti combinatori sparsi, il ROM sarà il massimo tra questi stati di combinazione per consentirci di lavorare in termini del worst case, nel caso peggiore. Dopodiché dovremo semplicemente rispettare il tempo di setup del registro. Quindi il tempo totale lungo questa tratta sarà tempo di commutazione del registro più tempo di propagazione attraverso la ROM più il tempo di setup del registro. Ma questo lavoro va fatto per tutte le possibilità. Per esempio, lungo, adesso consideriamo quest'altra tratta. Uno, passaggio attraverso la ROM, quindi lungo il TAP. TAP, dopodiché attraverso la ROM rientriamo all'ingresso del registro di scarto. Vedete, qui adesso abbiamo ancora un tempo di commutazione del registro, più un tempo di ROM, più un secondo tempo di ROM, più un tempo di setup. Quindi, lungo quest'altra tratta, il ritardo totale sarà diretto più 2 di ROM. Abbiamo assunto che i due tempi di propagazione lungo le ROM siano identici. Se così non è, basta sommare i due tempi. Più un tempo di setup. E così via. Allora facciamo questi conti per tutte le possibilità. Vedete qual è il caso peggiore? Il caso peggiore è questo: ROM, task, ingresso uscita, ancora ROM e infine registro. Quindi in questa, vedete, la tratta che attraverso il task e la macchina di inizio della SCA ci restituisce lo status e quindi lo stato successivo. In questo caso abbiamo un tempo di commutazione di registro più 1, 2, 3 tempi di ROM più un tempo di setup. Allora, se riusciamo a verificare che questo è il più lungo ritardo che ci possiamo aspettare in questo sistema, allora questo diventa il periodo minimo del nostro clock. Cioè il nostro clock non può andare a una frequenza superiore a quella data da questo valore.
È uguale a 1 su F, ma altrimenti tutto non funziona più, molto semplicemente.
Perché? Perché ci saranno delle situazioni in cui non riusciamo a soddisfare, non riusciamo a fare in modo che i segnali si stabilizzino correttamente prima dell'arrivo del blocco successivo. Ok? Ciao, questo perché è importante? Perché, come vedremo, ci saranno delle situazioni in cui, anche se il progetto è estremamente semplice, ci saranno da fare, una certa quantità di calcoli nell'ambito, per esempio, di un singolo periodico. Allora, tipicamente noi non, in un progetto d'esame non ci poniamo di questi problemi. Ossia, se il testo nulla dice, noi assumeremo di riuscire a eseguire tutto ciò che ci serve nell'ambito di un singolo periodico. Tuttavia, potrebbe darsi che il testo specifichi, imponga di usare determinati componenti con determinate caratteristiche dinamiche. E allora, usando questo, scopriremo, no? Supponete che, faccio un esempio, no? Che il progetto richieda di addizionare tra di loro tre numeri. No?
Quindi abbiamo, che so, tre canali di ingresso al nostro sistema, da N in più.
Dopodiché in uscita, il progetto chiaramente sempre non ci sforza nulla, no?
In uscita, naturalmente poi sono i blocchi di sincronismo. In uscita dobbiamo generare la somma di questi tre numeri, anch'essa sincronizzata al blocco,
e tutto in maniera continua. Per cui, a parte problemi di scuola, nel senso che potrebbe essere avvertire la CPU se e quando, eccetera, chiaro che il problema si riduce a dover addizionare questi tre numeri nell'arco di tempo corrispondente a un singolo periodo di blocco,
per poter avere in uscita lo stesso gradiente che abbiamo preso.
Chiaro che se il testo del progetto nulla dice in proposito, noi risolviamo la cosa in maniera estremamente banale, no? Utilizzando tre addizionatori.
Primo addizionatore, due addizionatori, per sommare tra loro due
di questi numeri.
Il terzo addizionatore per sommare il resto.
Ci interessa quanti bit sono, eccetera, ci interessa la struttura.
E il terzo per sommare anche il secondo addizionatore, pull-up,
per sommare il terzo grado. Il risultato è quanti bit che siano di interesse. Allora, ripeto, se il testo nulla dice riguardo ai tempi di propagazione di questi addizionatori, noi tranquillamente usiamo una struttura di questo genere. Se invece il testo ci dice, attenzione, gli addizionatori che vanno usati devono avere, sono tali che impiegano 20 nanosecondi, anzi 25 nanosecondi, per generare il risultato. Dunque vedete che a questo punto qual è la massima frequenza di clock che noi possiamo reggere con questo vincolo, con questa restrizione? Chiaramente 25 più 25, 50 nanosecondi di periodo di clock. Quindi 20 mega. Ma supponiamo che i dati arrivino con una frequenza maggiore, per esempio 30 mega. A questo punto questa struttura non va più bene. O meglio, va in qualche modo modificata. Come? Dovreste saperlo adesso. Inserendo un registro in maniera da costruire un pipeline. In particolare qui. La struttura, circuito combinatorio, lento e io spezzo in due e inserisco il registro in mezzo. Qui è circuito combinatorio, lento e io spezzo in due. Inserisco un registro di pipeline, cloccato con lo stesso clock di macchina, e a questo punto è vero che i miei risultati, la sequenza dei risultati è ritardata di un clock rispetto alla sequenza degli operandi.
tanto che utilizza questo non saprà mai di queste cose, né di interesse, se tutto avviene in maniera continua. Ok? Quindi, cioè, con questi ragionamenti noi ci facciamo il calcolo del massimo tempo di propagazione tra lungo le varietà, verifichiamo questo massimo tempo di confrontiamo questo massimo tempo di propagazione con il nostro periodo di flotte. Allora, se il tempo di propagazione totale massimo è inferiore al periodo di flotte, va tutto bene, altrimenti dobbiamo prendere un qualche tipo di provvedimento. Allora, come ho detto, torneremo un po' più in là su scope molto complesse. Adesso andiamo avanti, finiamo quel progettino che ho visto ieri, che era l'esonero di calcolatori elettronici. Oh, io adesso lo faccio, però non vorrei, man mano andiamo a vedere i progetti, scendere in dettagli estremamente minimi, no? Anche perché vorrei limitarmi ad arrivare al punto in cui la scatoletta che abbiamo deciso debba fare un certo compito possa di per se stessa costituire, per esempio, una domanda di seconda prova, per cui evito di scegliere. Magari do qualche informazione, però vorrei non perdere tempo per arrivare alla singola porta. Tutto qui. Cioè, quello che ci interessa a questo punto è l'architettura del nostro progetto, perché i dettagli si presume che siamo in grado di manipolarli, maneggiarli, no? I dettagli che sono essenzialmente di tipo combinatorio. Allora, se ricordate il problema, io non lo ricordo più, era IF Max, vero? Sì. Quindi riceve numeri a 16 bit di complemento 2, sincronizzato a un clock con frequenza 1 mega, e danno un clock di 256 dati consecutivi, calcola il massimo dei valori presenti nel blocco e trasmette il risultato alla CPU. Calcolare il massimo già aveva fatto uno strumento. Allora, per avere un registro, quindi l'equivalente, ciò che facciamo in software. Vedremo molte strettissime analogie col software, non dobbiamo. Quindi un registro che mantiene il massimo corrente e che alla fine manterrà il risultato. Questo registro deve accettare l'ingresso di dati, l'abbiamo chiamato registro dati, numeri a 16 bit, dopodiché gli stessi dati vanno confrontati con un comparatore speciale, perché adesso un comparatore complemento a 2, e a questo punto se il dato in arrivo all'operando A del comparatore, il contenuto corrente del registro, quindi il massimo finora calcolato all'operando B, a questa velocità maggiore di al comparatore deve dare la limitazione al caricamento del registro. Questa è la struttura, lo scheletro del nostro progetto, no? Adesso su questo cominciamo a inserire delle varianti, delle modifiche. La prima modifica che ci interessa è quella di come facciamo ad inizializzare il tutto. Abbiamo detto che non basta, se fossero stati numeri assoluti, sarebbe stato sufficiente utilizzare un registro dotato di clear, azzerare i risultati del contenuto e quindi correttamente avremmo inizializzato a zero la variabile massimo corrente. Trattandosi tuttavia di numeri in complemento a 2, non è possibile, il registro non va inizializzato con 0, va inizializzato col più piccolo numero negativo rappresentabile, quindi con 1 meno 0, che è meno 32.700 del composto, espresso in decimali. Allora, come facciamo? E
chiaro che non è pensabile avere un registro con un via speciale che mi aiuta qui. Allora, i casi sono due: o utilizziamo un registro a 15 bit e il 16 bit, questo ce lo facciamo speciale con un flip flop fatto da doppio, oppure prevediamo la possibilità di entrare su questo registro con questa costante. Quindi potremmo immaginare di avere qui un multiplexer che accetta o il dato oppure la costante 1 0 0. Chi è che comanda questo registro? Ovviamente SCOM. Quindi questo segnale sarà uno dei task generati da SCOM. Quindi diciamo selezione, meglio non usare serie. Diciamo operativo, normale operatore. Quando SCOM genera più 1 0, allora la costante transita verso il registro. Quando siamo in normale operazione, vedete che ancora non so né mi interessa quella che è la struttura della SCO. Io comincio a disegnare la parte SCA, cioè in pratica comincio a delineare l'algoritmo che devo usare. Dopodiché, man mano che mi ritrovo, no? Che lungo il ragionamento, il corso di ragionamento, mi ritrovo i TAC e gli eventuali segnali di status verso SCO, me li annoto da parte, me li annoto poi alla fine. L'elenco completo dei task che scopro la generale e l'elenco completo degli step, no? Da cui il comportamento di scopro dovrà dipendere. E per il momento comincia a notare che è, diciamo, la selezione del dato da avviare al registro. Chiaramente in fase di inizializzazione o pre-inizializzazione, ricordate il discorso di ieri, faremo in modo da avviare la costante verso il registro, dopodiché concludiamo in normale operazione tutto finisce. È chiaro che questo registro, messo così, vedete che lavora in continuazione, in funzione del suo contenuto e dei dati che arriva. Ma questo non è bello, perché noi prima o poi ci dovremo fermare. Cioè, una volta esauriti i 256 dati, dovremo congelare il tutto e lasciare tempo e disponibilità da CPU di andare a leggere in tutta tranquillità, a suo piacimento, il dato che abbiamo raccolto. Quindi, questo che vuol dire? Vuol dire che ci saranno degli intervalli, dei periodi troppi in cui i dati continuano ad arrivare, ma qualunque sia l'esito del confronto, visto che noi abbiamo finito le nostre operazioni, il registro non dovrà più essere toccato. Dunque, in realtà, qui dobbiamo inserire un ulteriore condizionamento, che sarebbe un end sostanzialmente, con un altro segnale. Adesso conviene sempre, non dico cercare di ottimizzare subito, no? L'ottimizzazione prematura è la radice di tutti i mali. Quindi io qui mi inserisco, potrebbe essere un segnale identico a questo, ma per il momento non mi preoccupa, no? In realtà non lo è, come possiamo vedere subito. Quando 8 è uguale a 0 e io voglio avviare la mia costante registro, se anche questo sta a 0, io non abilito il registro a caricare, la costante non entra, viene applicata all'ingresso ma non entra, dunque non possono essere gli stessi due segnali. Teniamolo su 2 con uno scarso fantasia. Vi consiglio di dare dei nomi significativi per evitare poi magari 3 quarti d'ora dopo dice ma che era sto 2. Non magari lunghi, no? Cioè, gli stessi criteri che si usano di solito, come vedete, no? Nomi magari lunghi, ma che abbiano un qualche significato per voi, senza andare a un dizionario per ricordarsi che cosa era quel maledetto segnale. A questo punto diciamo che dobbiamo semplicemente sistemare l'input output. Sembra che tutto funzioni, no? Cosa succede? Succede che la SCO all'inizio carica la costante. Da quel momento in poi 256 dati vengono letti, comparati eventualmente, sbattuti qua dentro. Quando finiamo, congeliamo tutto qua dentro, generiamo Iter e siamo in attesa che la CPU cedita riparti.
Il punto alto non è semplice, perché a questo punto, dal punto di vista di forze,
sì. Ha ragione. Sì, off 2 deve forzare Nebula 1.
Giusto osservazione.
Quindi ci serve una cosa un po' più complicata qui. Allora, in fase di inizializzazione questo deve essere forzato a 1. In fase di normale operazione deve essere condizionato all'uscita a maggiore di B. In fase di attesa, in fase di algo, questo deve essere forzato a 0. Ok, quindi questo che significa che abbiamo bisogno di due segnali di controllo, non più di uno.
Lo sposto un po' più in qua, perché mi serve il fatto.
Allora, abbiamo detto che per semplice N non basta, per semplice sta bene soltanto nella fase di normale operazione e nella fase di attesa, ma non nella fase di caricamento della velocità.
Allora, a questo punto, questo è OP2, palesemente qui mi serve una porta O con un OP.
Cioè, su cose di questo genere non conviene perderci più di tanto tempo per cercare di ottimizzare, no? Anche perché quello che è essenziale è arrivare a un qualche cosa che abbia l'aria almeno vaga di poter funzionare. Dopodiché, se rimane tempo in voglia, si può anche procedere, no? Però non è la riduzione di una singola porta end o una singola porta or che aggiunge, che dà valore aggiunto al progetto, chiaro? Quello che interessa è l'architettura. Cioè il concetto è che se una cosa va bene, non funziona, bene. Però se io ti do a disposizione mezz'ora di tempo, e in quel mezz'ora di tempo in più, e tu sei in grado di mettermelo a posto, allora per me va bene anche prima. Ma se mi hai fatto un'architettura che anche con 3 giorni di tempo tu non riesci a mettere a posto, è chiaro che è considerato sbagliato. Cioè questo è il criterio, chiaro? Allora, a questo punto qui dovremmo aver sistemato tutto. Come fa la CPU a leggere il dato accumulato?
Semplicemente lo abbiamo visto l'altra volta con una schiera di 16 36 comandati da IO e il famoso server che sappiamo generare, per cui non ci riguarda più, e questo finisce sull'IO della base 0,15.
SCO, abbiamo visto, problema diciamo in cui la SCO è estremamente semplice. Quindi avremo una fase di inizializzazione che abbiamo visto essere a 0. Codificato con 0, vedremo tra un attimo perché. Dopodiché ci serve, siccome come abbiamo anticipato l'altra volta e come vedremo adesso, in questa fase di 0 non è detto che ci resteremo per un singolo periodo di tempo, potremmo restarci anche per molto meno, allora non conviene usare questa come fase di inizializzazione, conviene inserire un ulteriore stato di che ci serve sostanzialmente per cambiare la costanza. Quindi qui in questa fase noi genereremo off, quindi deve essere off uguale a 1, off uguale a 0, scusate, perché voglio caricare la costante, ma deve essere anche off 3 uguale a 1, altrimenti la costante, pur essendo presunta da registro, non viene caricata. Da questo momento in poi, avendo precaricato il registro, mi servono 256 stati. uno per ciascuno dei dati che devono entrare. Quali task vanno, come devono essere generati i task lungo questi 256 dati?
Quindi il numero 0, numero 1, numero 255.
Beh, chiaramente 8 deve essere uguale a 1. Cioè il dato deve essere presentato alla lista. 8 più 3 deve essere uguale a 0, perché non voglio forzare incondizionatamente le network. E 8 più 2 deve essere uguale a 1, in maniera che sia il risultato del comparatore che finisca su the network. E quindi questi vanno replicati per ciascuno dei successivi 256. A questo punto abbiamo finito. Finiamo in uno stato di perenne attesa e decodificando questo stato, la decodifica di questo stato, ci dà la nostra interna interrupt request, che finisce, l'ulteriore segnale di task, e finisce su quel circuitino standard che abbiamo visto l'altra volta, no? Il doppio JK con K sempre a 0, il nostro J diventa interna interrupt request, l'uscita Q e gli altri che collegano e la linea di basta interrupt request, il clear di questo registro finisce sull'interrupt HK, il quale a sua volta genera l'interrupt vector number. Quindi questo è sempre lo stesso. La CPU, quando darà lo start, adesso vedremo come generare lo start, non farà altro che forzare a zero scopo, la nostra scopo verrà forzata in maniera ad intra, quindi utilizzerò il clear del registro di scopo, del registro di stato. All'accensione che succede? Normalmente non ha l'importanza ciò che accade all'accensione, però è bello almeno una volta preoccuparcene. Cosa deve succedere all'accensione di tutto il sistema? Chiaro che io non posso usare il system reset per azzerare, per mettere a zero la mia scopa. Perché? Perché partirebbe un'acquisizione, no? Quindi l'ideale sarebbe riuscire a inizializzare la mia scopa in questo stato, vedi, in cui non sto facendo assolutamente nulla, sto aspettando che la CPU mi dia lo start, ma nel contempo non ho neanche generato un'interruzione, perché non sono passato attraverso questo stato, no? Che è quello che viene decodificato per produrre la richiesta. Allora, come si fa a fare queste cose? Quindi azzeramento asincrono del disco e inizializzazione possibilmente asincrona, anch'essa, in uno stato diverso da quello zero. A questo punto vedete, possiamo realizzare il tutto con che cosa? Quanti stati c'è? 256 più 1 più 2 più 3. Quindi con un contatore a 9 bit. Avremmo potuto realizzare il tutto con una macchinetta molto più semplice e un contatore separato, modulo 256. Però se uno va a farsi i conti, già la sola macchinetta separata, no? Dovrà richiedere 2-3 stati, quindi già 2 più top in più rispetto al contatore. In questo modo aggiungiamo soltanto, risulta tutto molto più semplice, non dobbiamo progettare nessuna particolare specifica macchina sequenziale, no? E abbiamo un contatore a 9 bit, quindi modulo 2 alla 9 binario dotato di intanto di clear asincrono, che verrà pilotato il nostro segnale di start da vedere come generare. Inoltre, dobbiamo decodificare, a questo punto possiamo numerare i nostri stati, possiamo tranquillamente assegnare valori successivi di conteggio, quindi avremo 0, 1, 2, questo sarà 257, questo sarà 258. Allora, la decodifica di 258, che io qui indico semplicemente come no? Quindi il circolino che decodifica il numero 258, è un volgare end, no? Con l'ingresso diretto. Questo cifra cosa deve fare? Deve bloccare semplicemente il contatore, quindi deve andare sul count record, deve essere negata e finire sul count record. Notare che questo count record, se ricordate, ho detto che i count record sono di due tipi, possono essere di due tipi, e volendo possono anche essere due, possono anche coesistere sullo stesso contatore, avendo due diversi ingressi di count record. Un primo count record che interagisce col terminal count, che tuttavia qui non viene usato, perché non arriviamo mai allo stato con 9 bit tutti uguali a 1, no? Ovvero un count record che non interagisce col terminal count. Nel nostro caso, siccome non, il nostro terminal count non viene utilizzato perché non arriviamo mai a quel conteggio, uno qualunque dei due tipi di count record va più che bene. Vedete, arrivati qui allo stato 258, ci fermiamo e restiamo. Quando arriva lo stato, la CPU si azzera, quindi passiamo qui, rimane soltanto da, se ci piace farlo, che non è quasi mai richiesto, come fare ad esecutare la macchina in questo stato? Vabbè, usiamo semplicemente un logo asincrono, parallelo, che dice, diciamo, che precarica il contatore col conteggio 258, guarda un po'. Questo sarà collegato al system reset. Quindi vedete che quando sull'intero sistema, se più compreso, passa il reset, quindi quando accendiamo il gruppo, a questo punto la macchina, la nostra SCO viene portata in questo stato. Appena avvia il reset, per via di questo loop, la macchina rimane bloccata lì. E allora, quando e soltanto quando la CPU darà uno stato, darà indirettamente uno stato, a questo punto riparte lì, per poi rifermarsi qui. Come va la CPU a dare lo stato? Sapete già per le stanzine che trovate in giro che esiste una istruzione, no? Che la CPU può eseguire e generare sul bus un segnale di stato. Noi però preferiamo evitare questa soluzione perché? Perché non tutte le CPU, anzi nessun'altra, di fuori del T32, ha le istruzioni di stato. Quindi tipicamente utilizzeremo una cosiddetta porta fantasma, nel senso che useremo il comando send IORIVE, no? Solo che questa uscita qua, anziché essere anche gate di un registro, quindi un registro di porta, rimane così e viene utilizzato solo come sta. A questo punto significa che la CPU, per lanciare tutte le operazioni, farà, eseguirà un'istruzione, una normale istruzione di output, dove il dato che viene emesso non ha nessuna importanza, perché tanto non finisce da nessuna parte. Quello che è essenziale è che sia corretto il device address verso cui si fa output, in maniera che questo set, che può anche coincidere con quest'altro, perché non c'è conflitto tra le due operazioni, questa è un'operazione di input, questa è un'operazione di output. Quindi quando la CPU esegue un output verso una particolare porta, emettendo un qualsiasi dato, tanto il dato non viene utilizzato, allora quella operazione, no? Quell'atto lì, equivale a far partire il tutto. Naturalmente, in casi più complicati in cui ci siano disponibili delle porte di input, delle porte di output, no? Questo potrebbe essere anche il comando di caricamento di una di queste porte, con l'accortezza che a questo punto, se ci sono più porte di output, no? Che la CPU deve caricare prima di far partire, l'operazione di output corrispondente al caricamento di questa porta sia l'ultima della sequenza sotto, perché a quel punto parte tutto, no? Caso tipico, il compito che è stato dato l'ultima volta, no? In cui la CPU deve caricare su porte di output un vettore ha 8 componenti, tra l'altro sono componenti 64 bit, per quello se più deve eseguire 2 per 8 operazioni di output, e alla fine deve caricare un indice K che identifica una matrice. Bene, allora se noi associamo il registro che mantiene l'indice K a questo registro, questo serve alla porta, all'indirizzo di questa porta, allora possiamo richiedere, non è un vincolo eccessivamente pesante, possiamo richiedere a chi scrive il software sulla CPU, tu prima mi mandi le componenti del vettore, come ultima operazione mi mandi l'indice, e questa operazione equivale a far partire. Se invece vogliamo lasciare la CPU totalmente libera di mandare i dati nell'ordine che più gli aggrada, allora a questo punto associamo una porta fantasma. Diciamo, tu fai tutto ciò che vuoi, alla fine mi fai una scrittura di qualunque dato su questo specifico indirizzo e io parto. Quindi lascio a voi il comparatore per valori assoluti e per numeri in complemento a 2 e andiamo a vedere, esempio, che a questo punto, visto che ha scopo, ha sempre la stessa struttura, andiamo a vedere esempi di altri progetti di questo tipo, di questa categoria, quindi con scopo fatta così o più o meno così, e andiamo a vedere di ragionare sulla parte SCA, che alla fine la parte SCA è la cosa più complicata. Una volta che io ho delineato SCA in maniera più o meno corretta, parte SCO è molto più semplice, si tratta solo di stabilire un opportuno diagramma di stato. Allora, io qui ho un elenchetto di problemi simili, cioè questo 2002-06-28, che era questo, 2002-07-09, ecco, era quest'altro, allora, ve lo leggo. Sì? Chi è? Sì. Ho capito.
Ho capito come giriamo.
Ah, bene, codificando questi stati. No? Ah. Cioè, queste sono uscite dalla macchina sequenziale. Ecco come faccio. Ricordiamo che queste sono tasche. Dunque uscite dalla macchina sequenziale. Ora la macchina, come vede, non ha nessun input, sostanzialmente, no? Quindi, la cosiddetta macchina autonoma. Quindi non dipende da nessun input. E quindi non ha più neanche senso dire macchina di vivi, macchina di morti, no? È sicuramente una macchina di morti. Allora, le mie uscite io come le gesto? Decodificando lo stato. Per esempio, qui, vedi, in corrispondenza a tutti questi stati, vado a vedere questi. Mentre qui, IRQ, come lo decodifico? Vabbè, con un decodificatore speciale che deve decodificare lo stato, che numero era questo, 257. Qui da decodifica del 257 mi dà il mio IRQ e così via tutte le altre. Per esempio anche qua OP3, vedi, OP3 deve essere uno solo in corrispondenza a questo stato, non ha importanza se lo sia anche in questo, tanto quello che è essenziale è che la costante, no? Trascorso questo stato sia sicuramente caricato, se allora la costante la carichiamo per 2 volte, no? Ma nulla cambia. Quindi OP3 io posso decodificare decodificando lo stato 1, il conteggio 1 e così via. Qui siccome OP1 deve essere, vedi, essenziale quello che succede qui sui tasti invece, qui è molto importante perché qui abbiamo finito e non dobbiamo toccare nulla. In particolare, in questo stato finale, deve essere OP3 uguale 0, OP2 uguale 0, altrimenti il registro viene sporcato, viene alterato e così via, no? Ma questi sono ragionamenti che possiamo considerare banali. Dire, perché usiamo lo stato 0 qui? E perché non tutte le inizializzazioni le facciamo qui? E perché questo dipende, attenzione, se usiamo lo start dato dalla CPU, come segnale di clear, che cosa può succedere? Può succedere che il segnale di scatto analizzato dalla CPU dipende dal system clock, la sua durata dipende dal system clock ed è pari, no? Se ricordate, alla durata di IORI e dunque di un singolo periodo di system clock. Se il nostro clock di macchina non coincide con il system clock, e nel nostro caso, nel nostro esempio, era proprio così, no? Avevamo un clock addirittura da 1 mega, che cosa può succedere? Può succedere che se questo è il mio clock di macchina, quindi 1 mega nell'esempio, ossia un microsecondo, e il mio system clock è da, come è tipico, 200-250 mega, quindi 4 o 5 nanosecondi, può benissimo darsi che è chiaro che il mio scatto a questo punto diventa l'impulse step di larghezza irrisoria rispetto al mio microsecondo, no? È 200 o 250 volte più corto. E allora cosa può accadere? Può accadere che mi arrivi proprio qui, per cui il mio stato zero, vedete, dura molto poco e potrebbe non garantirmi il corretto caricamento della costante. Allora io, per evitare problemi di questo tipo, dico vabbè, io ti resetto, dopodiché faccio con tutta tranquillità le mie inizializzazioni. Ho soltanto sprecato uno stato su 258, cosa da nulla. Anche risparmiando questo, non mi sarebbe stato comunque sufficiente a diminuire di un bit per dimensione del contatore, per cui non perdo nulla. Però è meglio andare sul sicuro, caso di questo genere, no? Quando ottimizzando non risolvo nulla, soprattutto quando ottimizzando non risolvo nulla, e rischio di complicare la vita. Allora, vediamo un altro esempio analogo a questo, più che altro sicuramente dal punto di vista SCO, un po' meno dal punto di vista SCA. Era questo, che era dato al calcolatore il 9 luglio del 2002. Al solito c'è un ingresso d'aria esterno. Quindi ripeto, in un progetto concentratevi di più sulla parte SCA, perché è quella che cambia in maniera sostanziale da progetto a progetto. La parte SCO cambia molto poco da progetto a progetto, o è di tipo lineare oppure di tipo chiuso, un loop così, come vedremo, no? Difficilmente, rarissimamente è più complesso. E comunque, no? Essendo una volgare macchina sequenziale, abbiamo sempre gli strumenti per realizzarlo in maniera, diciamo così, deterministica, senza dover fare buoni pindari di fantasia. La parte SCA invece è più complessa, no? Allora, cosa dice questo? Diamo la soglia di interfaccia connessa al PC32. Abbiamo dati a 16 bit di che tipo? Parla genericamente dati numerici paralleli, quindi non dice di che tipo. In caso di questo genere noi facciamo l'ipotesi che più ci conviene, quindi numeri assoluti, ammesso che ci convengano i numeri assoluti, poi lo vedremo più in là. Cioè, per default, quando non nulla viene richiesto specificamente, e nel caso in cui ci sia più di un'opzione, noi scegliamo l'opzione che ci è più favorevole. Sincronizzate anche in questo caso un clock esterno, quindi X da X di LK. Riceve dalla CPU due valori numerici, Qmin e Qmax. Quindi questi provengono dalla CPU, non dall'esterno. Dopodiché, sul comando della CPU, avvia l'acquisizione di 1024 dati. Questi. E cosa si fa? Determina, attenzione, il numero N di valori che sono compresi in questo regno, cioè tali che e questa potenza la chiamiamo con X con N, tali che fumino. Adesso qui è detto vagamente, quindi noi facciamo di voi o minore o minore uguale, è il nostro piacimento, però minore o uguale. X con N minore o uguale a fumino. Poiché il testo nulla dice, evidentemente possiamo scegliere a piacere se usare il minore uguale o il minore. Quindi in pratica su 1024 valori consecutivi di x con n dobbiamo contare quanti stanno in range. Dopodiché questo numero va mandato alla CPU. La CPU poi ci fa delle cose, non ci interessa più cose. Ok? Allora, come si fa? Intanto non abbiamo più il problema dell'inizializzazione del risultato, perché i due valori di soglia ci vengono mandati direttamente dalla CPU. Siccome sono due valori distinti, palesemente no? Risiederanno in due registri che la CPU vede come porte di auto. Quindi cominciamo subito a sbloccare il campo da input auto, cosa che è la parte più convenzionale. Quindi avremo un registro latch no, che contiene a 16 bit che contiene zoom in che è visto dalla CPU come porta di output e quindi i suoi ingressi D, i suoi 16 ingressi D stanno connessi alla IO della base 0.15. L'ingresso di gate no, è pilotato da IORITE e un cell che chiamiamo cell 1 perché dovrebbe essere una seconda porta di questo tipo. Quindi abbiamo bisogno di un cell 1 e un cell 2, di due distinti indirizzi di input. Quindi una cosa identica per tenere sempre il valore di un di Q, 16 bit della IO della base e il gate è pilotato da una porta comandata da IORIT e cell 2. Come generare cell 1 e cell 2 lo sappiamo già e non lo sappiamo. E qui abbiamo disponibile il nostro LUMAX. Ok? Questo è l'equivalente, no? Visto in software, è l'equivalente del passaggio dei parametri ad una sub sostanzialmente, mentre ciò che mandiamo che restituiamo in input verso la CPU è l'equivalente dei risultati no, prodotti dalla subroutine e mandati al chiamante. Oh, quindi adesso si tratta in pari di fare che cosa? Poiché noi dobbiamo contare il numero di valori compresi entro questo range, palesemente ci serve un contatore, no? Il cui conteggio finale sarà poi ciò che la CPU andrà a rileggere, perché la CPU vuole sapere quanti di questi valori stanno in range. Siccome noi andiamo ogni volta che troviamo un valore in range, incrementeremo di uno questo contatore. Attenzione, la cosa potremmo risolverla anche molto anno, ma sostanzialmente sbagliata, non perché non funziona, perché si può fare in mente. Registro, addizionatore con l'altro, con l'ingresso 1 e poi la fine. Beh, funziona, sì. Perché se c'è un contatore che fa esattamente la stessa cosa? Quindi, contatore, usato come accumulatore, in questo caso, se vogliamo, no? E quindi vero che deve essere sincronizzato al blocco di ingresso, ma non ad ogni blocco dovrà avanzare quando? Soltanto quando verifichiamo che il dato che in quel momento sta arrivando è compreso in range. Quasi io compreso in range, io abbiamo bisogno di due comparatori, comparatore numero 1, comparatore numero 2. Entrambi vedono come operando A il dato inverso, quindi x da 16. L'altro operando, il comparatore numero 1, è costruito da Bumin, che è questo. Mentre l'operando B del secondo comparatore è Vmax, che è questo. A questo punto cosa mi serve? Mi serve avere dal comparatore numero 1, poiché io devo verificare che il dato d'ingresso x con n sia minore, sia maggiore o uguale a V min, mi serve l'uscita A maggiore o uguale a B. Diciamo A maggiore di B, semplifichiamo le cose. Fosse A maggiore o uguale, basta fare l'OR delle due uscite, A maggiore e A uguale. Oppure il NOT dell'uscita A minore. Mi serve questa, ma mi serve anche, no, sapere che cosa succede relativamente all'altro confronto. Se io sarò in range quando questo è alto e quando anche quest'altro, cioè quando x con n è minore di Vmax, e quando anche quest'altro è alto, per cui, poiché c'è coincidenza delle due condizioni, allora l'ambito di queste due cose mi dicono sì, x con n in range. E a questo punto cosa devo fare? Devo incrementare di 1 il contatore, no? Il che significa che questa condizione deve essere mandata sul counter effort, cioè abilitare il contatore al conteggio. Quanti bit deve avere questo contatore? Allora, ragioniamo un attimo. Il numero di dati da testare è 1024, no? Cosa può accadere? Quali sono i due casi di minimo? Non arriva nessun dato compreso in range e quindi il mio contatore, che ovviamente evidentemente andrà inizializzato con 0, dovrà mantenere 0 fino alla fine. L'altro caso limite è quello in cui tutti e 1024 i dati sono compresi in range, quindi il mio contatore alla fine dovrà contenere il conteggio 1024. Dunque di quanti bit avrà bisogno? 11 bit. Quindi dovrà essere modulo 2 da 11, e quindi dovrà avere 11 bit di uscita. Questi 11 bit adesso li segno qua, così per passarci sopra posto tanto. In pratica cosa sono? Sono ciò che la CPU deve andare a leggere alla fine. Quindi sono array di 3-6, sort porta con IORIT cell, che sia se l'1 o se il 2 del tutto indifferente, purché ci mettiamo d'accordo noi che facciamo l'arte e chi scrive il software della CPU, per esempio se l'1. E qui finiamo con 11 bit. Adesso sarebbe bene, siccome sappiamo che la CPU può leggere o dati da 8, o dati da 6, o dati da 32, e visto che noi qui utilizziamo solo 11, sarebbe bene aggiungere altri 5 bit, tutti a 0, in maniera che la CPU si possa leggere un'intera word ben formata. Quindi aggiungiamo altri 5. 4 più 6 che ricevono la costante di 0 e la mandano sempre condizionati, la mandano sul valore per base 0, 15, diciamo le cose per bene, altrimenti costringiamo il software a mascherare, no, via software quegli 11 bit, perché riceverà 5 bit in più indefiniti, evidentemente. Oh, che punto stavamo? Adesso, vabbè, si tratta, quindi cosa rimane da fare? Intanto questa roba non deve lavorare in continuazione, ma soltanto una volta che la CPU ha dato il via, soltanto per 1024 dati. Dunque ci dovrà essere la possibilità di bloccare tutto questo. Se non altro perché nel momento in cui abbiamo finito, e finché la CPU non dà il nuovo stato, il contenuto del contatore deve restare congelato. Quindi dobbiamo avere un modo per forzare CE uguale 0, countable uguale 0, qualunque sia il responso dei comparatori. Qui è più facile che nel caso precedente, basta inserire un terzo ingresso, no? Che chiamiamo OP1, sempre con molta complessità. Quando OP1 è uguale a 1 stiamo in normale operazione, quando OP1 è uguale a 0 il contenuto del controllore rimane congelato, qualunque cosa stia accadendo e sui dati e sui comparatori. Cosa rimane da fare? Rimane da alterare il contatore, no? Useremo a questo punto un clear asincrono che possiamo associare a uno degli stati o di inizializzazione o di pre-inizializzazione della nostra scopo. Chiamiamo OP2. Questo è un task di scopo. A questo punto basta, finito, tutto il resto lo fa scopo, quindi la richiesta di interruzione, decisione che la nostra scopo a questo punto 1024 più uno o due stati di inizializzazione più uno stato di finale di attesa. Per il resto sarà configurato esattamente come abbiamo visto l'altro. Ok? Vabbè, poi ci sono varianti a questo, per esempio un altro caso in cui viene calcolato il massimo, si assume che questi siano numeri, si assume che questi siano numeri in complemento a 2. C'è un altro caso in cui viene calcolato sia il massimo dei valori assoluti sia il minimo dei valori assoluti e questi due numeri vengono adagati più. Questo è abbastanza evidente come complicare di conseguenza la parte scala, no? Perché avere un adesso lo schematizzo molto rapidamente. Cerco di avere innanzitutto un generatore di valore assoluto, tema dato come seconda prova all'ultimo esame. Quindi dato i nodi x con n, in ingresso, devo avere un generatore di valori assoluti, no? Che si fa, diciamo, il concetto è sempre lo stesso, poi ci sono vari modi di implementazione. Il concetto è che io prendo il segno, se il segno è 0, quindi il numero è positivo, lascio passare invariato il dato in ingresso. Se scopro che il segno è negativo, no? Complemento a 2 l'operando. La complementazione a 2 può avvenire in vari modi, no? O usando l'algoritmo che conoscete, quindi partendo da destra, finché trovo 0 lascio tutto immutato, non appena trovo un 1 lascio quello immutato, ma da quel momento in poi comincio a complementare e allora si viene poi una rete iterativa. Oppure uso il solito accorgimento operando negato, quindi il complemento 1, più aritmeticamente, sommando aritmeticamente un 1, quindi per la struttura potrebbe essere questo, un lambda, che poi in realtà se lo va a vedere si può specializzare in una catena di semisommatori. In ogni caso, operando negato, qui applico operando 0 e qui applico come che è uguale a 1. No? Allora faccio x negato più 1. Posso inglobare anche l'operazione di trasparenza, di passaggio trasparente, semplicemente anziché una schiera di invertitori mettendo una schiera di valore esclusivo. Che come sapete, no? Questo è x con n. Se io qui applico 0, questo passa invariato. Se io qui applico 1 questo passa negato. Allora a questo punto, no, se devo lasciar passare tutto invariato, qui applico 1 0. Vedete? XN passa indenne attraverso l'oro esclusivo, viene sommato con 0, con che arriva 0, quindi esce esattamente così com'è. Se invece 1, no? A questo punto cosa succede? Succede che questo viene complementato a 1, gli viene sommato aritmeticamente 1, per cui ottengo il negato, l'opposto tecnicamente di X, che è esattamente ciò che voglio. Quindi in pratica questo è un generatore di valore assoluto. Cosa applico qui? In realtà è il segno di X con F. 0 se è positivo, 1 se è negativo. Quindi questa scatola abbiamo risolto. Quello che si tratta di contare, beh, qui rientriamo in un campo già noto, no? In pratica ci rientriamo nel range. Contare, no, non è vero. Dobbiamo contare, dobbiamo accumulare il massimo di questo valore e il minimo di quest'altro. No, questo abbiamo già fatto, abbiamo bisogno di due registri, no? Un comparatore per il massimo, che accetta chiaramente come secondo operante l'uscita dal registro. Un secondo comparatore, un secondo registro per il calcolo del minimo. Allora, se questo deve accumulare il massimo, andrà inizializzato con tutti i zeri. Perché con tutti i zeri? Perché adesso, essendo questo un valore assoluto di qualche cosa, è sicuramente un numero positivo. Per cui il più piccolo minimo che possiamo avere è 0. Di conseguenza questo registro qui possiamo usare direttamente il clear per inizializzare. L'uscita che usiamo dal comparatore, se questo è l'operando A e questo è l'operando B, sarà, perché qui stiamo accumulando, abbiamo detto che cosa? Il massimo e il minimo. Il massimo sarà A maggiore di B. L'uscita A maggiore di B condizionata con una abilitazione generale, perché al solito alla fine delle operazioni qui deve restare tutto congelato, quindi una certa OP X. A questo punto, e questa diventa poi una porta di input, poiché la CPU dovrà andare a leggere il risultato. Stesso discorso da questa parte. Qui adesso, se questo è l'operando A e questo è l'operando B, poiché vogliamo accumulare il minimo, no? Ci servirà l'uscita A minore di B. Questo è l'enemico, no? Come va inizializzato questo registro? Questo registro va inizializzato con 0, 1, 1, 1, 1, 1. Ok? Volendo anche con tutti i 1, perché anche questo è un comparatore di valori assoluti. In ogni caso, sia essa la costante 0, tutti 1 oppure tutti 1, comunque non possiamo usare questa soluzione. Dobbiamo tornare alla soluzione di prima, qui. Multiplex, costante di inizializzazione, e poi qui il solito circuitino, no? Che abilita una volta, forza una volta questa abilitazione al momento di caricare la costante, no? Comandala, oppure comanda l'abilitazione a seconda del risultato del comparatore, oppure congela tutto. Esattamente ciò che abbiamo costruito. Anche questo deve essere una porta di input, quindi un set diverso, no? E dopodiché solito scopo, che avrà a questo punto quanti erano? 1024 più 2 più 3 1027 stavo. Ok? Allora, e poi ce ne sarebbero altri simili a questi, non è il caso di... Purtroppo non resta tempo per farne un altro, perché potrei farvi per esempio quello che è stato dato per ultimo. Oh, Vabbè, lo introduco soltanto, poi lo vediamo la prossima volta. Questo è, diciamo, interessante perché in pratica fa parte anche di una categoria relativamente vasta, che è il trattamento di cosiddetti messaggi. Messaggi strutturati, cioè messaggi in cui ciascun elemento ha una sua propria, una sua specifica interpretazione. Ed è il progetto IFPCD, sempre dato al calcolatore del 2004-09-30, poi comincerà a fare i nostri. Ma diciamo i nostri già 5 li avete risolti, li trovate già risolti, no? E anche più, cioè, io sto parlando solo di quelli che ho fatto io l'anno scorso. In realtà di soluzioni ce ne sono anche altre. Periferica di CD32 dall'esterno arrivano dati a 4 bit, anche se si può dare un po', perché a 4 bit non sono, o meglio, o comunque non sono soltanto valori numerici, ma può essere presente un messaggio, nel senso che può arrivare un dato che è uguale a tutti uno. Allora, se arriva questo dato, il tempo si scorre in verticale, se arriva questo dato viene interpretato come inizio messaggio, è l'interpretazione del messaggio. Dopodiché, il dato successivo va interpretato come costituito da deve cominciare con 0 e i successivi 3 bit avranno l'interpretazione che vedremo tra un attimo. Dopodiché possono seguire da una a 4 cifre BCD decimali. Quindi il messaggio potrebbe concludersi con una sola cifra BCD, ma potrebbero arrivarne 2, potrebbero arrivarne 3, potrebbero arrivarne. Come facciamo a sapere quando è che è finito? Lo sappiamo perché il carattere, no? Immediatamente successivo deve essere 1 1 1 1 0, che chiaramente non essendo BCD indica la fine della sequenza BCD. Ok? Cioè la sequenza non può avere lunghezza arbitraria, no? Allora sappiamo già in anticipo che al massimo avremo 4 cifre BCD, al minimo una sola. Dove che tutto prosegue? Possiamo ipotizzare che quando non è presente un messaggio siano presenti degli zeri, ma se noi siamo in fase di attesa di un nuovo messaggio è sufficiente verificare che arrivi questo, poi qualunque altra cosa arrivi al di fuori di questo possiamo tranquillamente ignorarlo. Vedi che adesso già la specifica, già il testo ci dà una specifica abbastanza stretta di come deve essere la nostra scopa. Cosa significano queste, diciamo, le informazioni che sono nel corpo del messaggio? Il numero definito da queste cifre BCD, di cui la prima ricevuta è la più significativa, quindi questo è il most significant bit, e poi le eventuali successive sono via via meno significative. Il numero definito da queste, da 1 a 4 cifre BCD, deve essere convertito in binario e spedito su uno di 8 possibili canali di uscita, il cui indice è dato da questo. Ok? Quindi si tratta di stabilire se e quando comincia il messaggio. Una volta che abbiamo stabilito il messaggio comincia, dobbiamo leggere l'indice del canale di uscita e metterlo da parte. Ancora non ci facciamo niente perché non sappiamo cosa mandare, però prima o poi dovremo spedire qualche cosa su quello specifico canale. A questo punto dobbiamo cominciare a accumulare e convertire le cifre BCD da BCD in binari, e quando siamo sicuri che il numero è finito, dobbiamo emettere questo numero convertito sul canale di uscita che ci era stato detto prima. Quindi già questo ci dà un'idea abbastanza precisa di come deve essere la nostra scopa. Notate che, vabbè, sebbene qui c'erano delle interazioni verso la CPU, noi possiamo anche ignorarle, cioè non è questo che ci interessa. Tanto le interazioni verso la CPU possono essere solo o porte e o richieste di infra, salvo poi tanti abnormal di memory, shared memory e così via. Però tipicamente è questa la nostra interfaccia verso la CPU. Beh, è chiaro che questo è sostanzialmente un riconoscitore di sequenza, no? Visto dal punto di vista di macchina automa definita. Quindi si tratta di dare il mostato e aspettare l'inizio del messaggio. Quindi finché non è 1111, io sto qui, che è il mio stato di attesa, di riposo. Quando arriva 1111, inizio messaggio, a questo punto io passo nel secondo stato, dal quale esco immediatamente, incondizionatamente, no? Salvo memorizzare ciò che mi sta passando sui dati. Quindi 0, x, e in questo, lungo questa transizione devo salvare da qualche parte x. Dopodiché devo iniziare ad accumulare queste cifre BCD con un algoritmo che vedremo, però diciamo, è simile come struttura, no? A quello che noi usiamo per convertire per esempio dal binario in decimale. A questo punto arriva una cifra BCD, dopodiché io devo restare in questo stato fin tanto che continuano ad arrivare cifre BCD. Solo quando ricevo un non BCD a questo punto, che sia 1110, è del tutto irrilevante, no? Ai miei fini. Quindi quando è non BCD, a questo punto esco ed emetto il risultato. In realtà a questo punto, anziché andare in questo stato, non faccio altro che tornare a questo stato di riposo. Quindi è un tipico riconoscitore di sequenza leggermente più complicato del normale, no? Aspetto un certo prefisso della sequenza, dopodiché con ciò che arriva nel compito si faccio delle cose e alla fine, quando ho finito, mi rimetto di nuovo in attesa di una sequenza analoga. Ok? Allora, pensateci un attimo a come risolvere questo. I problemi qui sono due: come realizzare questa scopa, che è abbastanza semplice, dovrebbe essere facile, visto che adesso conosciamo qual è la struttura, no? Non dovrebbe essere difficile realizzarla. E poi il problema è sostanzialmente, ho finito, il problema di memorizzare questo indice è banale, nel momento in cui eseguo questa transizione, no? Affido un registro a catturare questi tre bit, molto semplicemente. Il problema è sostanzialmente la conversione da BCD a binario, che è una conversione che deve avvenire cifra per cifra dopo cifra, cosiddette conversioni online, da distinguere, no? Rispetto alle conversioni tipo parallelo, in cui ho immediatamente a disposizione tutte le cifre BCD. Chiaro? Notare che io non so quant'è il numero totale di cifre BCD, perché nel momento in cui mi arriva il fine messaggio, io devo essere già pronto con il risultato. E a te il risultato deve essere sempre valido e corretto man mano che mi arriva una nuova cifra, cosiddetti algoritmi di tipo online. Ok? Pensate un attimo su questo problema e poi vediamo la prossima volta.
questo ragionamento l'abbiamo fatto fare questa scuola, perché non capito qual è il problema.
Allora, intanto ci sono tanti stati che sono venuti a riunione. Dopo di ci serve uno stato, perché non più nulla. Ci serve uno stato a zero. E poi, siccome non abbiamo visto, capito perché non mi posso fidare di questo
stato? Sì, sì,
quindi mi serve uno stato per il mondo. Tanti stati operativi, quanti me ne richiedono? Uno stato finale in cui non faccio niente. Uno stato da usare come zero. E poi, in caso se mi serve di utilizzare uno stato che mi posso utilizzare in
quindi questa cosa non serve. Se arriva, se io arrivo, arrivo passato un altro caso di
devo soltanto aspettare che la scrittura di un uomo non fare più nulla, se non dire che il scrittura è prendata e funzionato, perché non possiamo rinunciare comunque per il
grazie.